Buonasera da Viviana Astarsi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Arrestato a Milano Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato al 28enne Abdel Rahim Mansouri a Rogoredo, uccidendolo. In carcere l'agente ha ammesso le proprie responsabilità al suo avvocato e domani sarà convocato davanti al GIP. Quanto accaduto oggi smentisce la narrazione che la destra, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha fatto del caso strumentalizzato per arrivare a ottenere lo scudo penale per la polizia e per attaccare i magistrati. La premier tace mentre il ministro prova a correggere il tiro e afferma: se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri. Regno Unito scosso da un altro arresto illustre. Dopo l'ex principe Andrea, finisce in manette anche l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, a sua volta coinvolto nel caso Epstein. A Bruxelles intanto è stallo sul 20° pacchetto di sanzioni alla Russia che l'Unione avrebbe voluto approvare alla vigilia del 4° anniversario dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ungheria e Slovacchia pongono il veto come ritorsione nei confronti di Kiev, a cui chiedono di lasciar passare il petrolio che arriva da Mosca. Dall'altra parte dell'Atlantico, nel frattempo, escalation di violenze in Messico dopo l'arresto e la morte di El Mencho, capo del cartello di Jalisco e ricercato numero uno del paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 23 febbraio 2026. Dunque è stato arrestato a Milano questa mattina il poliziotto che ha ucciso un cittadino marocchino nella zona di spaccio di Rogoredo. Carmelo Cinturrino aveva parlato di legittima difesa dopo aver sparato ad Abdel Rahim Mansouri durante un'operazione antidroga. Poi i dubbi nella dinamica, i primi rilievi e quattro agenti di polizia che hanno confessato di aver aiutato Cinturrino a costruire una falsa pista, dando così una svolta all'inchiesta. Questa mattina il procuratore di Milano, Marcello Viola, in conferenza stampa ha detto: non faremo sconti a nessuno. Gli investigatori stanno indagando su eventuali ulteriori coperture che Cinturrino potrebbe aver avuto nella gestione del racket. Il punto nel servizio di Roberto Maggioni.
Con l'arresto di Carmelo Cinturrino si chiude il cerchio sull'uccisione di Abdel Rahim Mansouri e si apre quello sulle circostanze che hanno portato all'omicidio, presunti abusi di potere e possibili coperture nel commissariato di Milano Mecenate. Il poliziotto è stato fermato alle 8 di mattina nel parcheggio del commissariato dove lavorava, nonostante fosse indagato per omicidio volontario. Il fermo è stato disposto per pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di reiterazione. Domani sarà interrogato dal GIP Domenico Santoro sulla custodia cautelare chiesta dal PM Giovanni Tarzi e dal procuratore Marcello Viola. Per l'accusa c'è il rischio che possa uccidere ancora o alterare le prove, da chiarire movente e premeditazione. Le indagini hanno ricostruito rapporti pregressi tra l'agente e Mansouri. Cinturrino sarebbe stato ossessionato dal 28enne, fermato mesi prima per una ricettazione, poi rivelatasi infondata. Il cellulare sequestrato, ora azzerato, sarà sottoposto a perizie. Gli inquirenti vogliono verificare anche le voci raccolte a Corvetto e Rogoredo. Avrebbe chiesto denaro agli spacciatori stranieri Cinturrino, favorendo quelli italiani. Si indaga su eventuali protezioni interne. Sul 26 gennaio la procura parla di una messa in scena. Mansouri non impugnava la pistola giocattolo, era in fuga e distante 20-30 metri. L'arma, con il solo DNA dell'agente, sarebbe stata posizionata accanto al corpo. I quattro colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso hanno confermato la versione del PM. I legali della famiglia Mansouri parlano di giusto epilogo in uno stato di diritto.
Emergono intanto nuovi dettagli sui momenti successivi all'uccisione di Mansouri. In un colloquio avuto in carcere con il proprio avvocato, Cinturrino ha raccontato di aver messo la pistola vicino al ragazzo perché temeva le conseguenze di quello che era accaduto. Ho detto al mio collega di andare a prendere lo zaino al commissariato. Sapeva che cosa c'era dentro, ha detto. L'agente, che domani risponderà al GIP, ha spiegato di essersi accorto solo mentre sparava che quello che aveva in mano Mansouri era un sasso. In tutto ciò l'arresto del poliziotto con l'accusa di omicidio volontario per l'assassinio del 28enne a Rogoredo è una smentita fragorosa di Meloni e Salvini, che nelle ore e nei giorni successivi al fatto si erano prodigati a difendere il poliziotto e ad attaccare gli inquirenti che indagavano su di lui. Oggi la premier tace, il ministro invece si giustifica provando a nascondere le reali intenzioni del loro agire. Luigi Ambrosio.
La campagna di Salvini è andata avanti per giorni. Sto con il poliziotto senza se e senza ma, aveva esordito, e poi, proseguendo, ha fatto semplicemente il suo dovere. Sia lo scudo penale, più legittima difesa di così, la Lega aveva iniziato una raccolta di firme e Salvini aveva chiamato la gente per esprimergli solidarietà. Meloni aveva atteso qualche giorno poi, in una trasmissione televisiva, aveva paragonato l'assassinio di Rogoredo ai fatti di Torino, facendola gridare a un presunto doppiopesismo da parte della magistratura. Un poliziotto che spara a uno spacciatore che gli puntava la pistola è indagato per omicidio volontario. Oggi Meloni tace mentre Salvini cerca di uscirne con una classica scappatoia moralistica della destra fin dai tempi di Almirante. Un poliziotto che sbaglia deve pagare più degli altri. E perché poi? Non si capisce. È evidente che si tratti di un tentativo di scaricarsi di dosso la questione politica che sta emergendo. La Presidente del Consiglio, il Ministro dei Trasporti, Fratelli d'Italia e la Lega hanno provato a speculare su Rogoredo per attaccare i magistrati durante una campagna elettorale per il referendum sulla riforma della magistratura, per giustificare lo scudo penale per gli agenti e, visto che c'erano, pure per attaccare sul fronte dell'immigrazione. La verità giudiziaria verrà stabilita nel processo. Nel frattempo, qui e ora, Meloni e Salvini proveranno a far finta di nulla per nascondere la figuraccia e soprattutto le reali intenzioni per cui avevano agito.
Sugli sviluppi di giornata è intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che da Roma ha detto: «Trovo grave che ci sia stata questa speculazione politica della vicenda di Rigoredo. Mi aspetto che Meloni e Salvini si scusino, mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. Polizia e carabinieri chiedono più risorse e più personale». Così dunque la segretaria del PD. La cronaca adesso: un operaio di 24 anni è morto sul lavoro a Nocera Inferiore. Carmine Albero, lavorava in un'officina e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato tra due camion che erano in riparazione. Passiamo adesso alla Gran Bretagna, perché dopo l'ex principe Andrea, un altro arresto eccellente a Londra nell'inchiesta sullo scandalo Epstein. È stato infatti arrestato oggi l'ex ambasciatore negli Stati Uniti, Peter Mandelson. Ce ne parla allora dalla Gran Bretagna il nostro collaboratore, Daniele Fisichella.
È un'altra vittima illustre degli Epstein Files qui in Gran Bretagna. Dopo l'arresto dell'ex principe Andrea della settimana scorsa, oggi tocca a Lord Mandelson, che è stato arrestato questo pomeriggio nella sua abitazione di Londra. Laburista di antico corso, Lord Mandelson aveva già pagato a caro prezzo l'amicizia con Jeffrey Epstein, perché l'anno scorso era stato rimosso dall'incarico di ambasciatore britannico negli Stati Uniti. L'accusa è la stessa che è stata mossa dagli inquirenti al principe Andrea, cioè di abuso di ufficio. Lord Mandelson avrebbe scambiato messaggi privati, confidenziali, informazioni top secret con Jeffrey Epstein, e ci sono anche delle email che documentano dei pagamenti da parte dell'ex finanziere e pedofilo americano a vantaggio di Lord Mandelson. La settimana scorsa, dicevamo, l'ex principe Andrea era stato arrestato, interrogato, rilasciato. Poi, dopo qualche ora, l'indagine ovviamente continua.
Da domani scattano i nuovi dazi degli Stati Uniti uguali per tutti al 15%, mentre termina la riscossione di quelli precedenti. Continua però a regnare l'incertezza. Il ministro del Commercio della Casa Bianca avrebbe detto ai partner del G7 che vorrebbe mantenere lo stesso sistema bocciato dalla Corte Suprema, ma su basi legali diverse. Trump intanto allude a possibili ingerenze straniere sui giudici, minacciando dazi più alti per quei paesi che, a parole sue, fanno giochetti con la Corte Suprema. Il Parlamento europeo intanto ha ufficialmente sospeso la ratifica dell'accordo commerciale con Washington. Da Bruxelles, Federico Baccini.
Nessuna sorpresa, ma il colpo è comunque duro. Il Parlamento europeo posticipa nuovamente il voto sulla ratifica dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti a data da destinarsi, dopo l'ondata di incertezza causata dalla sentenza della Corte Suprema statunitense contro la politica dei dazi della Casa Bianca e i nuovi dazi globali al 15% annunciati da Trump per 150 giorni. I presupposti su cui si basava l'accordo della scorsa estate non sono più validi e non è possibile continuare come se nulla fosse, ha dichiarato il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale, Bernd Lange. Nel pomeriggio, la maggioranza dei gruppi politici ha concordato che, in una situazione più incerta che mai, il lavoro di ratifica dell'accordo deve essere sospeso fino a quando non saranno ristabilite la chiarezza, la stabilità e la certezza giuridica nelle relazioni tra Washington e Bruxelles. Lo stesso Lange ha spiegato che i nuovi dazi statunitensi si applicano in aggiunta al tasso garantito alla nazione più favorita, vale a dire che non necessariamente viene rispettato il livello massimo concordato tra le due parti. Un esempio è quello delle esportazioni europee di formaggio. Alla base attuale del 15% dei dazi si aggiunge il nuovo 15% globale, che porta così il tasso totale dei dazi di Washington su tutti i formaggi europei al 30%. E allora la votazione in Parlamento sulla ratifica dell'accordo, inizialmente prevista per domani, salterà e una nuova valutazione della situazione sarà effettuata il prossimo 4 aprile. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Restiamo ancora a Bruxelles perché si è tenuto oggi la riunione dei ministri degli esteri dei 27 paesi europei, appunto. Abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo mandato un messaggio che non avremmo voluto, ma continueremo comunque a lavorare. È questo il commento della responsabile della politica estera europea Kaya Kallas dopo lo stop al 20° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Come annunciato nei giorni scorsi, Ungheria e Slovacchia hanno messo il loro veto. Budapest ha detto che si tratta di una decisione obbligata, visto che continua a non ricevere il petrolio russo da un oleodotto che passa proprio attraverso il territorio ucraino. Bruxelles voleva che l'adozione delle nuove sanzioni arrivasse in tempo per domani, giorno in cui cadrà il 4° anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ma come vivono queste ore gli ucraini? Lo abbiamo chiesto a Piero Meda della ONG WeWord, che si trova in questo momento a Kiev.
È proprio difficile generalizzare il pensiero degli ucraini perché anche per la loro storia sono molto divisi, è un paese molto vasto, quindi hanno modalità di pensiero anche diverso, c'è chi è toccato più che è vicino al Donbass, alla Crimea, e chi invece è molto più lontano. Ma al momento c'è un'unità nazionale che vuole la pace, vuole che si fermi tutto ciò, e qualcuno sicuramente vorrebbe che si riprendessero i territori occupati, qualcuno vorrebbe fermarsi al momento dove è il fronte in questo momento, ma quello che vogliono soprattutto è la pace, essere in pace senza bombardamenti, senza pensare che domani potrebbero morire altri giovani militari e avere ancora una condizione estrema di tragedie estreme come stanno vivendo ormai da 4 anni. Il presidente Zelensky forse già domani potrebbe parlare di elezioni e referendum e quindi far scegliere la popolazione cosa vorrà, e sarà un po' una sorpresa per tutti vedere cosa voteranno gli ucraini e cosa decideranno in questo momento.
Sempre a Bruxelles, i 27 paesi membri hanno dato il via libera ufficiale e definitivo alla lista europea dei paesi di origine sicuri e alla revisione del concetto di paese terzo sicuro. L'elenco comprende anche stati che sicuri non lo sono affatto, in particolare per alcune categorie di persone come la Tunisia di Sayed e l'Egitto di Assisi. Quello di oggi è l'ultimo passaggio prima della definitiva entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che appunto entrerà in vigore il prossimo 12 giugno. Diana Santini.
Ora che l'ultimo tassello è completato, la fisionomia complessiva del nuovo patto europeo su migrazione e asilo è chiara, e chiaro è lo slittamento a destra della politica migratoria di Bruxelles. Rispetto allo strumento precedente, il cosiddetto Dublino 3, il nuovo patto introduce quello che viene definito un meccanismo di solidarietà tra stati, che però è tutt'altro che solidale. La richiesta di asilo resterà in capo ai paesi di primo approdo, Spagna, Italia e Grecia per lo più, tranne che per i pochi casi in cui un migrante abbia un parente stretto, ma solo un genitore o un figlio, in un altro paese europeo. Il meccanismo fallisce l'obiettivo di mettere in piedi un sistema di ricollocamenti tra stati, visto che per sottrarsi basterà pagare un piccolo obolo, ma l'Italia è contenta lo stesso perché il nuovo patto sposa e estende legittima il sistema di hotspot fuori dai confini sul modello di quello messo in piedi da Meloni in Albania. Quel che però allarma di più giuristi e associazioni è la semplificazione e velocizzazione delle procedure di frontiera, schedatura biometrica unificata obbligatoria per tutti, procedure di frontiera accelerate, rimpatrio immediato in caso di respingimento della domanda, il tutto in stato di detenzione. Insomma, per battere le destre a Bruxelles, per sottrargli argomenti di propaganda, si fanno politiche di destra, vale per l'ambiente e vale per l'immigrazione. Siamo europei e decidiamo noi chi viene in Europa, aveva promesso Ursula von der Leyen all'indomani della sua nomina. A Pontida un tempo dicevano padroni a casa nostra.
Dall'Europa al Messico, dove i membri di uno dei più potenti cartelli della droga, quello di Jalisco, hanno attaccato priorità pubbliche in diversi stati del paese. Le violenze sono cominciate dopo l'arresto e la morte del loro leader, El Mencho, il ricercato numero uno in Messico. Almeno 25 al momento le vittime segnalate. El Mencho è morto per le ferite riportate durante uno scontro a fuoco tra le sue guardie del corpo e gli agenti della sicurezza messicana che lo hanno arrestato. La nostra priorità, ha detto la presidente messicana Sheinbaum, è garantire pace e sicurezza ai nostri cittadini. Prima di salutarvi le ultime dalla Serie A, la 26esima giornata si chiude infatti con il posticipo tra Bologna e Udinese. I rossoblù si impongono per 1-0. Nell'unica altra partita del pomeriggio la Fiorentina si aggiudica sempre per 1-0 il derby toscano contro il Pisa e si spinge così fuori dalla zona retrocessione. Domani invece appuntamento con la Champions League e il ritorno dei play-off. In campo alle 21, Inter Bodø/Glimt. E con questa edizione delle News della Notte si conclude, tra l'altro, la mia esperienza a Radio Popolare. Ringrazio chiunque di voi sia stato all'ascolto in questi 4 anni e mezzo di passaggio o fedele fruitore di questa fascia oraria. È stato un onore esserci e raccontarvi almeno un po' quello che ogni giorno accade nel mondo. Grazie dal profondo del cuore. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.